concerti di musica antica sono come macchine del tempo. Prendiamone una e torniamo al 1714, cercando da quell'anno di incontrare Johann Sebastian, 29enne, alle prese con la musica di Antonio Vivaldi, 36 anni. Il tragitto è lungo e occorre fermarsi in varie tappe, abbandonando in ciascuna di esse una diversa anacronistica abitudine, per arrivare a destinazione con meno pregiudizi in valigia.
Come tanti ho sognato di volare,
oh oh,
come loro volevo andar più su,
oh oh oh,
dove il cielo è di un bel colore azzurro,
un azzurro che tira quasi al blu.
Ma all'improvviso mi sono ribaltato, la testa in basso, i piedi in su, sotto di me c'era una cosa immensa. Ero sopra l'aeroporto di Malpensa.
Prima sosta, 30 anni fa, quando internet e le compagnie aeree low cost hanno cominciato a trasformare il concetto di viaggio da impresa avventurosa in azione di routine, sempre a patto che si abbiano i soldi per comprare il biglietto. Prima di allora, prima che tutto fosse virtualmente qui e adesso, andare e tornare era sempre lungo, complicato e rischioso. E se state pensando che per tante persone povere e sfruttate lo è ancora, beh, pensate bene. Al ritorno, tuttavia, si veniva accolti con curiosità. Facci vedere cosa porti, raccontaci cosa hai visto e che cosa hai sentito. Chi ha più di 40 anni ricorderà lo stupore e la curiosità dinanzi a coloro che, venuti da lontano, portavano con sé souvenir di racconti, oppure di libri, dischi e altri oggetti che da noi non si trovavano, mostrandoli ai compaesani non senza spocchia e aria del continente, ed esclamando «tu non puoi capire». Immagino così l'espressione e i modi del principe Johann Ernst di Sassonia-Weimar, quando nel 1713 tornò nella sua città, Weimar per l'appunto, nel mezzo della Germania, a 130 km a sud-ovest di Lipsia. Dopo 2 anni di studi, trascorsi a Utrecht, in Olanda, da lì, fra le altre cose forestiere, portò anche un'edizione a stampa dell'Esto armonico di Vivaldi, raccolta di concerti opera 3, che era stata pubblicata appena 2 anni prima nella vicina Amsterdam dall'editore francese Estien Roger. Nella capitale olandese, fra l'altro, il principe aveva ascoltato trascrizioni per organo di originali italiani eseguite da un suonatore cieco, all'epoca di una certa fama, che si chiamava Jan Jacob de Graaf, del quale anelava a emulare le prodezze. E l'esterofilia esisteva anche allora. Quel che veniva dalla Francia e dall'Italia durante il Barocco, in fatto di gusti, dettava legge, anche se condito in salsa olandese. Palazzi all'italiana, lo stesso castello di Weimar era stato progettato dall'architetto roveretano Giovanni Bonalino, giardini all'italiana, per esempio a Weimar lo Sterngarten che fronteggia il castello, e ovviamente anche concerti all'italiana. Di concerti all'italiana ce ne sono molte varianti, che si possono riassumere in 2 categorie principali: il concerto grosso, più imprevedibile e complesso, e il concerto solistico, agile, veloce, elegante, fresco e spettacolare, perché più incline alla bravura e più concentrato sul divismo del singolo moschettiere musicale, che da solo riesce a tener testa all'intero plotone. Entrambi gli stili interessano Bach, non solo quando può disporre di un organico da concerto vero e proprio, uno o più solisti e un ensemble, ma anche come modello formale cui ricorrere su strumenti singoli, organo e clavicembalo in primis, coi quali chi suona può fare un concerto più o meno come all'opera dei pupi, un solo burattinaio può far teatro usando soltanto due mani.
Comandami, maestro, maga Melissa.
Dimmi, demonio, che cosa significa che il mio pane è diventato pietra?
È stato un mio avvertimento. Devi sapere che ancora una volta Bradamante ha perduto Ruggiero dopo averlo liberato.
Che sento mai? Ma che è successo?
Ah, maestro. Quando è scomparso il castello e rimasto l'ippogrifo, Ruggiero pensava di poter portare Bradamante sull'ippogrifo, ma Atlante, quantunque, quell'anello fatato sconfisse il suo incantesimo, era là nell'aria, protetto dai suoi spiriti, e così guidava lui l'ippogrifo.
Perché Bach abbia trascritto brani altrui, non solo quando era studente, ma anche quando era già titolare di un incarico prestigioso, infatti alla corte di Weimar era stato prima organista e adesso vi lavorava come Concertmeister, maestro concertatore, può apparire anomalo a chi consideri l'arte musicale da una prospettiva romantica e letteraria. Eppure, sempre senza scendere dalla macchina del tempo, giungiamo adesso in un'epoca in cui arte significa saper far bene le cose. È qualcosa di assai prossimo all'artigianato, al voler scrivere preludi, fughe, toccate, sonate e concerti come il ceramista fa col vasellame, cercando cioè di ottenere pezzi, chiamiamo così anche quelli musicali, sempre della migliore qualità, col bello e col cattivo tempo, col buono e col cattivo umore. L'ispirazione è un lusso che si possono permettere solo i vagabondi e i perdigiorno, e quelli che si siedono sotto gli alberi delle mele. Se quindi si guardano le trascrizioni e gli arrangiamenti di Bach con gli occhi dell'architetto, del pittore o dello scultore, appare chiaro che l'esercizio del rilievo, copiare per capire, copiare per imparare, copiare per aggiornarsi, adattare plasmando, non è plagio né appropriazione indebita, ma attestato di stima e sfida conoscitiva. Ancora nel 1735, l'edizione a stampa della Klavierübung, metodo per clavicembalo, si apre con il concerto nello stile italiano, che Bach scrive ispirandosi o parafrasando modelli italiani e in essi comprendendo anche esempi di Arcangelo Corelli, di Alessandro Benedetto Marcello e addirittura di Giovanni Battista Pergolesi, che aveva la stessa età del primo figlio di Johann Sebastian, e il cui Stabat Mater verrà da lui trasformato in cantata. La trascrizione, esercizio del rilievo, non fu solo attività che il compositore svolse per sé, ma, e la presenza della Klavierübung ne è testimonianza, anche materiale didattico. Sappiamo che ne faceva uso durante le lezioni della Domschule di Lipsia, sappiamo che il nipote Johann Ernst Bach ne conservava copie, e sappiamo addirittura dal primo biografo Johann Nikolaus Forkel, che vi fa riferimento nel suo testo, di un'affermazione, a quanto pare detta dallo stesso Bach. Il fatto che egli avesse imparato apriamo le virgolette, a pensare musicalmente, chiuse le virgolette, proprio studiando lo stile concertistico all'italiana. Compositore virtuoso alla tastiera, commenta Christoph Wolff nel suo ultimo libro su Bach, aveva trasformato l'organo della chiesa e il clavicembalo di casa in laboratori sperimentali. Si sentiva ispirato ad arrangiare per organo o clavicembalo i concerti per violino e orchestra di Vivaldi e di altri compositori e a trasformare le suonate a tre, destinate a più esecutori, in esibizioni individuali all'organo. Non lo fece per compiere delle mere acrobazie ginniche, ma per indagare fin dove fosse possibile spingersi nell'ambito della scrittura per strumento solo, prima del supporto di qualsivoglia genere di accompagnamento. E a questo proposito si ricollegano anche le sonate e partite per violino solo e le suite per violoncello. Il tema didattico ci riconduce verso il futuro, dove lasceremo la macchina del tempo, passando attraverso le triosonate per organo, ovvero sei trii per organo con pedale obbligato. Ancora Forkel si esprime in merito, scrivendo che furono, virgolette, composte da Bach per il figlio maggiore Wilhelm Friedman, che studiandole si avviò a diventare l'eccellente organista che in seguito fu, chiuse le virgolette. E non mancano copie effettuate da altri allievi. Che si tratti poi anche di musica elaborata con finalità concertistica alla moda, lo dimostra la struttura italofila in tre movimenti, veloce, lento, veloce. Seguire le mode per Bach non fu mai un dogma, bensì un'opportunità. E se guardiamo alla sua carriera in prospettiva non teleologica, cioè nella quale non è tutto rivolto a un fine ultimo, né magari a un'utopia, lo ritroviamo più volte a suo agio anche con la forma sonata in quattro movimenti, che continua a scegliere addirittura in una delle sue composizioni più tarde, la sonata sul soggetto reale, che sta al centro dell'offerta musicale del 1747. Bravura nel suonare e bravura nell'insegnare si coniugano nelle triosonate, come fosse un atto d'amore per gli allievi e per l'organo, strumento che viene trattato con scrupolosa attenzione affinché l'impegno esecutivo delle tastiere e della pedaliera siano omogenei e realizzino sull'organo una serie di composizioni da camera che si possono anche eseguire, teoricamente, con un organico a più strumenti, per esempio violini e basso continuo. Il manoscritto autografo non è pervenuto, ma esiste una fonte ancora più significativa di questa raccolta, almeno in termini affettivi, perché si tratta di una copia databile poco dopo il 1730, vergata per metà da Wilhelm Friedman e per metà da Anna Magdalena. Il primo, lo abbiamo detto, era il primogenito di Johann Sebastian, la seconda, la sua seconda moglie, anch'essa provetta musicista e figlia d'arte, padre trombettista, madre organista. I due, Wilhelm Friedman e Anna Magdalena, ebbero modo di lavorare vicini come collaboratori e custodi dell'eredità paterna. D'altronde, figlio e matrigna erano separati soltanto da 9 anni di età. La quantità di dettagli e di indicazioni presenti in questa fonte ne dimostrano il frequente uso, insieme ad altri album di famiglia musicali che i Bach hanno poi tramandato, oltre che ai figli, ai nipoti, fra i quali probabilmente ci siamo anche noi. O perlomeno tutti coloro i quali si rivolgono alla musica con curiosità, con studio, con amore.